credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Amici carissimi, bentrovati. Come ogni mercoledì l'appuntamento è con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para la vita e para la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich tushi vodchong shengs nami pses radio i televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Un saluto a tutti voi, cari amici, da Angela Ambrogetti in studio con voi e alla console da Gaetano Paradisi. 14 nuovi sacerdoti ordinati dal Papa questa domenica. Benedetto ha incontrato negli appuntamenti per la visita dell'Imina i vescovi del Brasile e poi un appuntamento per domani, perché il Papa domani mattina visiterà la Madonnina di Montemario che protegge Roma dall'alto. Ne parleremo ancora. Ma come sempre apriamo con l'udienza generale di questa mattina. L'udienza si è svolta nell'aula Paolo VI per l'arrivo dell'estate. Mettersi alla scuola di San Tommaso e del suo capolavoro, la Summa Teologica. Questo il tema della catechesi di oggi del Papa, che ha così concluso il ciclo dedicato al maestro Tommaso e naturalmente ha voluto soprattutto soffermarsi appunto sulla Summa Teologiae. Ascoltiamo il Papa.
Vorrei oggi completare con una terza parte le mie catechesi su San Tommaso d'Aquino. Anche più di 700 anni dopo la sua morte possiamo imparare molto da lui. Lo ricordava anche il mio predecessore, Papa Paolo VI, che in un discorso tenuto a Fossa Nova il 14 dicembre 1974, in occasione del settimo centenario della morte di San Tommaso, si domandava: «Maestro Tommaso, quale lezione ci puoi dare?» E rispondeva così: «La fiducia nella verità del pensiero religioso cattolico, quale da lui fu difeso, esposto, aperto alla capacità conoscitiva della mente umana». E nello stesso giorno ad Aquino, riferendosi sempre a San Tommaso, affermava: «Tutti quanti siamo figli fedeli della Chiesa, possiamo e dobbiamo, almeno in qualche misura, essere suoi discepoli». Mettiamoci dunque anche noi alla scuola di San Tommaso e del suo capolavoro la Summa Theologiae. Essa è rimasta incompiuta e tuttavia un'opera monumentale. Contiene 512 questioni e 2.169 articoli. Si tratta di un ragionamento serrato in cui l'applicazione dell'intelligenza umana ai misteri della fede procede con chiarezza e profondità, intrecciando domande e risposte nelle quali San Tommaso approfondisce l'insegnamento che viene dalla Sacra Scrittura e dai padri della Chiesa, soprattutto da Sant'Agostino. In questa riflessione, in incontro con vere domande del suo tempo, che sono anche spesso domande nostre, San Tommaso utilizza anche il metodo e il pensiero dei filosofi antichi, in particolare di Aristotele, e arriva così a formulazioni precise, lucide e pertinenti delle verità della fede, dove la verità e dono della fede risplende e diventa accessibile per noi, per la nostra riflessione. Tale sforzo però della mente umana ricorda l'Aquinate con la sua stessa vita, è sempre illuminato dalla preghiera, dalla luce che viene dall'alto. Solo chi vive con Dio e con i misteri può anche capire che cosa dicono. Nella sua Summa di teologia, San Tommaso parte dal fatto che ci sono tre diversi modi dell'essere e dell'essenza di Dio. Primo, Dio esiste in se stesso, è il principio e la fine di tutte le cose per cui tutte le creature procedono e dipendono da Lui. Poi Dio è presente attraverso la sua grazia nella vita e nell'attività del cristiano, dei santi. E infine Dio è presente in modo del tutto speciale nella persona di Cristo, unito qui realmente con l'uomo Gesù, e è operante nei sacramenti che scaturiscono dalla sua opera redentrice. Perciò la struttura di questa monumentale opera, una ricerca con sguardo teologico della pienezza di Dio, è articolata in tre parti ed è illustrata dallo stesso dottor Comune San Tommaso con queste parole. Lo scopo principale della Sacra Dottrina è quello di far conoscere Dio, e non soltanto in se stesso, ma anche in quanto è principio e fine delle cose, e specialmente della creatura ragionevole. Nell'intento di esporre questa dottrina noi tratteremo per primo di Dio, secondo del movimento della creatura verso Dio e per terzo del Cristo, il quale in quanto uomo è per noi via per ascendere a Dio. È un circolo Dio in se stesso che esce da se stesso e ci prende a mano così che con Cristo ritorniamo a Dio, siamo uniti a Dio e Dio sarà tutto in tutti. La prima parte della Somma Teologia indaga dunque su Dio in se stesso, sul mistero della Trinità e sull'attività creatrice di Dio. In questa parte troviamo anche una profonda riflessione sulla realtà autentica dell'essere umano in quanto uscito dalle mani creatrici di Dio, frutto del suo amore. Da una parte siamo un essere creato, dipendente, non veniamo da noi stessi, ma con una vera autonomia, così che siamo non solo qualcosa di apparente, come dicono alcuni filosofi platonici, ma una realtà voluta da Dio come tale e con valore in se stesso. Nella seconda parte San Tommaso considera l'uomo, spinto dalla grazia, nella sua aspirazione a conoscere e ad amare Dio per essere felice nel tempo e nell'eternità. Per prima cosa, l'autore presenta i principi teologici dell'agire morale, studiando come nella libera scelta dell'uomo di compiere atti buoni si integrano la ragione, la volontà e le passioni, a cui si aggiunge la forza che dona la grazia di Dio attraverso le virtù e i doni dello Spirito Santo, come pure l'aiuto che viene offerto anche della legge morale. Quindi l'essere umano è un essere dinamico che cerca se stesso, cerca di divenire se stesso e cerca in questo senso compiere l'atti che lo costruiscono, lo fanno veramente uomo, e in questo senso qui entra la legge morale, entra la grazia e la propria ragione, volontà e le passioni. Su questo fondamento San Tommaso delinea la fisionomia dell'uomo che vive secondo lo Spirito e che diventa così un'icona di Dio. Qui l'Aquinate si sofferma a studiare le tre virtù teologali, fede, speranza e carità, seguite dall'esame acuto di più di 50 virtù morali organizzate attorno alle quattro virtù cardinali: la prudenza, la giustizia, la temperanza e la fortezza. Termina poi con la riflessione sulle diverse vocazioni nella Chiesa. Questa è la seconda parte. Nella terza parte della Somma, San Tommaso studia il mistero di Cristo, la via e la verità, per mezzo del quale noi possiamo ricongiungerci a Dio Padre. In questa sezione scrive pagine pressoché insuperate sul mistero dell'incarnazione e della passione di Gesù, aggiungendo poi un'ampia trattazione sui sette sacramenti, perché in essi il Verbo divino incarnato estende i benefici dell'incarnazione per la nostra salvezza, per il nostro cammino di fede verso Dio e la via, vita eterna, rimane materialmente quasi presente con le realtà della creazione, ci tocca così nell'intimo. Parlando dei sacramenti, San Tommaso si sofferma in modo particolare sul mistero dell'Eucaristia, per il quale ebbe una grandissima devozione, al punto che, secondo gli antichi biografi, era solito accostare il suo capo al tabernacolo, come per sentire palpitare il cuore divino e umano di Gesù. In una sua opera di commento alla Scrittura, San Tommaso ci aiuta a capire l'eccellenza del sacramento dell'Eucaristia quando scrive così: «L'essendo l'Eucaristia il sacramento della passione di nostro Signore, contiene in sé Gesù Cristo che patì per noi. Pertanto tutto ciò che è effetto della passione di nostro Signore è anche effetto di questo sacramento, non essendo esso altro che l'applicazione in noi della passione del Signore». Comprendiamo, mi sembra bene, perché San Tommaso e altri santi abbiano celebrato la Santa Messa versando lacrime di compassione per il Signore che si offre in sacrificio per noi, lacrime di gioia e di gratitudine. Cari fratelli e sorelle, alla scuola dei santi innamoriamoci di questo sacramento, partecipiamo alla Santa Messa con raccoglimento per ottenerne i frutti spirituali, nutriamoci del corpo e del sangue del Signore per essere incessantemente alimentati dalla grazia divina. Intratteniamoci volentieri frequentemente a tu per tu in compagnia del Santissimo Sacramento. Quando San Tommaso ha illustrato con rigore scientifico nelle opere teologiche maggiori, come appunto la Summa Theologiae, anche la Summa Contra Gentes, è stato esposto anche nella sua predicazione rivolta agli studenti e ai fedeli. Nel 1273, un anno prima della sua morte, durante l'intera Quaresima, egli tenne delle prediche nella chiesa di San Domenico Maggiore a Napoli. Il contenuto di quel sermone è stato raccolto e conservato. Sono gli opuscoli in cui egli spiega il simbolo degli Apostoli, interpreta la preghiera del Padre Nostro, illustra il Decalogo e commenta l'Ave Maria. Il contenuto della predicazione del Dottor Angelicus corrisponde quasi del tutto alla struttura del Catechismo della Chiesa Cattolica. Infatti, nella Catechesi e nella predicazione, in un tempo come il nostro, di rinnovato impegno per l'evangelizzazione, non dovrebbero mai mancare questi argomenti fondamentali. Ciò che noi crediamo, ecco il simbolo della fede, ciò che noi preghiamo, Padre nostro Ave Maria, e ciò che noi viviamo, come ci insegna la rivelazione biblica, ed ecco la legge dell'amore di Dio e del prossimo, e i 10 comandamenti come esplicazione di questo mandato dell'amore. Vorrei proporre qualche esempio del contenuto semplice, essenziale e convincente dell'insegnamento di San Tommaso. Nel suo opuscolo sul simbolo degli Apostoli, egli spiega il valore della fede. Per mezzo di essa, dice, l'anima si unisce a Dio e si produce come un germoglio di vita eterna. La vita riceve un orientamento sicuro e noi superiamo agevolmente le tentazioni. A chi obietta che la fede è una stoltezza, perché fa credere in qualcosa che non cade sotto l'esperienza dei sensi, San Tommaso offre una risposta molto articolata e ricorda che questo è un dubbio inconsistente, perché l'intelligenza umana è limitata e non può conoscere tutto. Solo nel caso in cui non potessimo conoscere perfettamente tutte le cose visibili e invisibili, allora sarebbe un'autentica stoltezza accettare della verità per pura fede. Del resto è impossibile vivere, osserva San Tommaso, senza fidarsi dell'esperienza altrui, laddove la personale conoscenza non arriva. È ragionevole dunque prestare fede a Dio che si rivela e alla testimonianza degli Apostoli. Essi erano pochi, semplici e poveri, affranti a motivo della crocifissione del loro Maestro, eppure molte persone sapienti, nobili e ricche si sono convertite in poco tempo all'ascolto della loro predicazione. Si tratta in effetti di un fenomeno storicamente prodigioso, a cui difficilmente si può dare altra ragionevole risposta se non quella dell'incontro degli Apostoli con Signore risorto. Commentando l'articolo del simbolo sull'incarnazione del Verbo Divino, San Tommaso fa alcune considerazioni. Afferma che la fede cristiana, considerando il mistero dell'incarnazione, viene ad essere rafforzata. La speranza si eleva più fiduciosa al pensiero che il Figlio di Dio è venuto tra noi come uno di noi per comunicare agli uomini la propria divinità. La carità è ravvivata perché non vi è segno più evidente dell'amore di Dio per noi quanto vedere il Creatore dell'universo farsi egli stesso creatura, uno di noi. Infine, considerando il mistero dell'incarnazione di Dio, sentiamo infiammarsi il nostro desiderio di raggiungere Cristo nella gloria. Adoperando un semplice ed efficace paragone, San Tommaso osserva: se il figlio di un re stesse lontano, certo, bramerebbe di potergli vivere accanto. Ebbene, Cristo ci è fratello. Dobbiamo quindi desiderare la sua compagnia, diventare un solo cuore con lui. Presentando la preghiera del Padre Nostro, San Tommaso mostra che essa è in sé perfetta, avendo tutte e cinque le caratteristiche che un'orazione ben fatta dovrebbe possedere: fiducioso e tranquillo abbandono, convenienza del suo contenuto, perché, osserva San Tommaso, è assai difficile sapere esattamente cosa sia opportuno chiedere e cosa no, dal momento che siamo in difficoltà di fronte alla selezione dei desideri. E poi ordine appropriato delle richieste, fervore di carità e sincerità di umiltà. San Tommaso è stato, come tutti i santi, un grande devoto della Madonna. L'ha definita con un appellativo stupendo, Triclinium Totius Trinitatis. Triclinio, cioè luogo dove la Trinità trova il suo riposo, perché a motivo dell'incarnazione e nessuna creatura come in lei le tre divine persone inabitano e provano delizia, cioè a vivere nella sua anima piena di grazia. Per la sua intercessione possiamo ottenere ogni aiuto. Con una preghiera che tradizionalmente viene attribuita a San Tommaso e che in ogni caso riflette gli elementi della sua profonda devozione mariana, anche noi diciamo, così concludo: o beatissima e dolcissima Vergine Maria, Madre di Dio, io affido al tuo cuore misericordioso tutta la mia vita. Ottienimi, o mia dolcissima Signora, carità vera, con la quale possa amare con tutto il cuore il tuo Santissimo Figlio e te, dopo di lui, sopra tutte le cose, e il prossimo in Dio e per Dio.
Thank you.
E torniamo ancora un po' indietro, torniamo a domenica, quando Benedetto XVI nella Basilica di San Pietro ha conferito l'ordinazione sacerdotale a 14 diaconi della diocesi di Roma. Il vero sacerdote non aspira ad accrescere il proprio prestigio personale, ha detto il Papa nell'omelia, ma cerca di conformarsi alla volontà di Dio. La messa è stata concelebrata dal cardinale vicario di Roma, Agostino Vallini, insieme ai vescovi ausiliari e ai rettori dei seminari. Poi in piazza San Pietro il Papa ha guidato la preghiera dell'Angelus e subito prima ha rivolto un appello per la pace in Kirghizistan e poi una riflessione sulla giornata mondiale del rifugiato. Ma di tutto questo ci parla Alessandro Gisotti.
Conformatevi alla volontà di Dio, testimoniando il Vangelo con coraggio, senza cedere alle mode e alle opinioni del momento. È la viva esortazione di Benedetto XVI ai 14 nuovi sacerdoti della diocesi di Roma, ordinati in una basilica vaticana gremita di fedeli. Il Papa ha subito sottolineato che l'intera Chiesa di Roma rende grazie a Dio per questi nuovi presbiteri e ripone fiducia e speranza nel loro domani.
Sì, la Chiesa conta su di voi, conta moltissimo su di voi. La Chiesa ha bisogno di ciascuno di voi, consapevoli come dei doni che Dio vi offre, insieme dell'assoluta necessità del cuore di ogni uomo di incontrarsi con Cristo, unico e universale Salvatore del mondo, per ricevere da Lui la vita nuova ed eterna, la vera libertà e la gioia piena.
Si è così soffermato sulla liturgia della domenica che presenta il passo del Vangelo in cui Pietro, differenziandosi dall'opinione della gente, riconosce in Gesù il Cristo di Dio. Benedetto XVI ha indicato nella preghiera la sorgente di questo atto di fede. Dallo stare con il Signore, spiega, deriva una conoscenza che va al di là delle opinioni della gente per giungere all'identità profonda di Gesù. Un'indicazione questa ben precisa per la vita e la missione del sacerdote.
Nella preghiera, egli è chiamato a riscoprire il volto sempre nuovo del Signore, il contenuto più autentico della sua missione. Solamente chi ha un rapporto intimo con il Signore, viene afferrato da Lui, può portarlo agli altri, può essere inviato. Si tratta di un rimanere con Lui, che deve accompagnare sempre l'esercizio del ministero sacerdotale, deve essere nella parte centrale, anche e soprattutto nei momenti difficili, quando sembra che le cose da fare debbano avere la priorità.
Ha così rammentato che il discepolo è chiamato a seguire Gesù sulla strada della croce, a perdere se stesso per ritrovare pienamente se stesso in Cristo. Ecco allora è stato il suo monito che il sacerdozio non può mai rappresentare un modo per raggiungere la sicurezza nella vita o per conquistarsi una posizione sociale.
Chi aspira al sacerdozio per un accrescimento del proprio prestigio personale e del proprio potere, ha frainteso alla radice il senso di questo ministero. Chi vuole soprattutto realizzare una propria ambizione, raggiungere un proprio successo, sarà sempre schiavo di se stesso e dell'opinione pubblica.
Per essere considerato, ha proseguito, dovrà adulare, dovrà dire quello che piace alla gente, dovrà adattarsi al mutare delle mode e delle opinioni e così si priverà del rapporto vitale con la verità, riducendosi a condannare domani quel che avrà lodato oggi. Un uomo che imposti così la sua vita, ha detto ancora, un sacerdote che veda in questi termini il proprio ministero, non ama veramente Dio e gli altri, ma solo se stesso e paradossalmente finisce per perdere se stesso.
Il sacerdozio, ricordiamolo sempre, si fonda sul coraggio di dire sì ad un'altra volontà, nella consapevolezza da far crescere ogni giorno che proprio conformandoci alla volontà di Dio, immersi in questa volontà, non solo non sarà cancellata la nostra originalità, ma al contrario entriamo sempre di più nella verità di nostro essere e del nostro ministero.
Benedetto XVI non ha poi mancato di mettere l'accento sul legame tra l'Eucaristia e il sacramento dell'ordine, ricordando che al sacerdote è affidato il sacrificio redentore di Cristo, il suo corpo dato, il suo sangue versato. Quando celebriamo la Santa Messa, ha soggiunto, teniamo nelle nostre mani il pane del cielo, il pane di Dio che è Cristo.
È qualcosa che non vi può non riempire di intimo stupore, di viva gioia e di immensa gratitudine Ormai l'amore e il dono di Cristo crocifisso e glorioso passano attraverso le vostre mani, la vostra voce, il vostro cuore.
Cari sacerdoti, ha concluso il Papa, la strada che ci indica il Vangelo di oggi è la strada della vostra spiritualità, della vostra azione pastorale, della sua efficacia e incisività anche nelle situazioni più faticose ed aride. È questa la strada sicura per trovare la vera gioia. Dopo la messa, il Papa si è affacciato dalla finestra del suo studio per la recita dell'Angelus. Benedetto XVI ha rivolto un pressante appello affinché la pace e la sicurezza siano ristabilite nel Kirghizistan meridionale dopo i gravi scontri verificatisi nei giorni scorsi. Alle vittime di questa tragedia, il Pontefice ha espresso la sua commossa vicinanza.
Invito inoltre tutte le comunità etniche del paese a rinunziare a qualsiasi provocazione o violenza e chiedo alla comunità internazionale di adoperarsi perché gli aiuti umanitari possano raggiungere prontamente le popolazioni colpite.
Il Papa ha poi ricordato la celebrazione della Giornata Mondiale del Rifugiato, una ricorrenza, ha detto, che deve richiamare l'attenzione ai problemi di quanti hanno lasciato forzatamente la propria terra, giungendo in ambienti che spesso sono profondamente diversi.
I rifugiati desiderano trovare accoglienza ed essere riconosciuti nella loro dignità e nei loro diritti fondamentali. In pari tempo intendono offrire il loro contributo alla società che li accoglie. Preghiamo perché in una giusta reciprocità si risponda in modo adeguato a tale aspettativa ed essi mostrano il rispetto che nutrono per l'identità delle comunità che li ricevono.
Riprendendo la riflessione sviluppata nella messa in San Pietro, il Papa ha ribadito che tutti i fedeli sono chiamati a seguire Gesù sulla strada impegnativa dell'amore fino alla croce. Prendere la croce, ha aggiunto, significa impegnarsi per sconfiggere il peccato che intralcia il cammino verso Dio, accrescere la fede soprattutto dinanzi ai problemi, alle difficoltà, alla sofferenza, ed ha citato l'esempio di Edith Stein, che ha testimoniato la fede in un tempo di persecuzione.
Anche nell'epoca attuale molti sono i cristiani nel mondo che, animati dall'amore per Dio, assumono ogni giorno la croce, sia quella delle prove quotidiane, sia quella procurata dalla barbarie umana, che talvolta richiede il coraggio dell'estremo sacrificio.
In settimana Benedetto XVI ha anche ricevuto un gruppo di vescovi brasiliani della regione l'Est 2 in visita ad Limina. Il Papa ha ricordato che la Chiesa ha il grande compito di custodire e alimentare la fede del popolo di Dio e ricordare anche ai fedeli che in virtù del loro battesimo sono chiamati essi stessi a essere discepoli e missionari di Gesù Cristo. E ricordiamo che domani, anche per celebrare la festa di San Giovanni Battista, uno dei patroni di Roma, il Papa benedirà la statua di Maria Salus Popoli Romani al Donorione a Monte Mario. Subito dopo la visita anche al monastero domenicano di Santa Maria del Rosario a Monte Mario e alla comunità delle monache di clausura. Naturalmente di tutto questo parleremo mercoledì prossimo. A risentirci.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.